Investire informati.
Ed è con piacere che diamo il benvenuto, anzi il bentornato a Due di Denari e Investire Informati, a Francesca Giubergia, presidente di Online Sim. Bentornata a Due di Denari.
Buongiorno a tutti, grazie. È sempre un piacere essere con voi, con i vostri ascoltatori.
Allora, non parliamo di Draghi, dottoressa Giubergia, adesso parliamo un po' di investimenti sostenibili, giusto Deborah?
Assolutamente sì, anche perché Mauro, in questi giorni, con tutta la vicenda GameStop che ha catalizzato molta attenzione da parte dei piccoli risparmiatori, chiaramente abbiamo anche capito quanto sia importante invece dare delle direttive, dei suggerimenti ai nostri amici risparmiatori che siano più all'insegna della stabilità del portafoglio, perché poi queste vicende interessano, c'è chi si avventura in questo campo del trading online, ci lascia le penne, oltre che dei gran soldi naturalmente, e invece il mercato, il panorama degli investimenti ci sta orientando verso altre tipologie di soluzioni che sono quelle di lunghissimo termine, legate anche ai grandi trend che stiamo vivendo, e quindi oggi ci sembrava anche utile, supportati anche dalla guida che esce oggi con il Sole 24 Ore dall'Instant Boom, che ci sembrava interessante appunto ritornare sul tema della sostenibilità, anche perché molti ascoltatori ci scrivono chiedendoci di rifare un po' un punto della situazione, un ABC di questo modo di investire, perché in realtà è più un approccio forse più che tematiche. Mettiamo insieme un po' tutti e due gli aspetti, che ne dici?
Sicuramente. Dottoressa Giubergia, come lo giudica questo potersi orientare sulle ESG?
Ma diciamo che al giorno d'oggi, quindi con lo scenario di emergenza Covid che stiamo vivendo, la sostenibilità è diventata ancora più importante, perché ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione che i fenomeni che si generano in paesi apparentemente lontani in realtà si riflettono in pochissimo tempo anche a casa nostra, e gli effetti sull'economia e sulla tenuta sociale sono considerevoli. Noi vediamo che le imprese che hanno rating ESG più elevati forniscono vantaggi competitivi nel lungo termine, che derivano da una maggiore attenzione verso l'ambiente, la responsabilità sociale, ma anche proprio da quella che è la riduzione dei rischi di business e dall'innovazione che un'azienda necessariamente deve fare per avere un approccio ESG. E in tutto questo l'analisi della governance continua a essere un elemento importantissimo, perché attraverso la governance noi riusciamo a capire molto della qualità dell'azienda stessa. Fattori come flussi di cassa stabili, debito sotto controllo, sono anche da monitorare attentamente, perché nei momenti di scarsa liquidità possono essere dei veri e propri boomerang, soprattutto se è necessario poi ricorrere a quelli che possono essere degli aiuti pubblici. Diciamo che i fattori ESG evidenziano dei rischi che non sono evidenziati dai modelli finanziari tradizionali, ci danno segnali su potenziali scandali, controversie, ma anche semplice disaffezione da parte dei consumatori. E ci sono numerose ricerche che dimostrano la bontà di questi approcci. Ad esempio, una ricerca di Bank of America ci dimostra che il 90% delle bancarotte che sono avvenute tra il 2005 e il 2015 negli Stati Uniti sarebbero state prevenibili se si fossero utilizzati i rating ESG nelle decisioni di investimento, perché spesso questi scandali sono appunto un primo segnale di quelle che poi saranno delle vere e proprie perdite sul mercato azionario.
Meno una persona che sa parlare l'inglese.
Riferito a Mario Draghi, naturalmente. Peraltro, anche parlando di investimenti sostenibili, Mauro, oggettivamente molte sigle in inglese le dobbiamo continuare ad utilizzare, però oggi l'Instant Book del Sole 24 Ore le spiega tutte molto molto bene. Per esempio Vitaliano D'Angerio nelle prime pagine spiega con dettaglio che cosa sta dietro la sigla ESG, oppure dietro l'altra sigla SRI. E quindi prendiamola anche per questo motivo. Però insomma, viviamo in un mondo globalizzato, siamo sempre più cosmopoliti, e quindi bisogna adattarsi anche al gergo finanziario.
Anche noi del bel paese ove il sì suona, mi viene da dire. Ma io vorrei fare una domanda invece alla dottoressa Francesca Giubergia, presidente di Online Sim, con la quale siamo oggi per Investire Informati. Una domanda un pochino così maliziosa, mi consentano.
Te la perdonerà, ne sono certa.
No, vorrei chiedere, questa cosa dei fondi ESG, forse non abbiamo neanche detto la sigla, sta per Environment, faccio vedere anche anch'io che sono un po' preparato con l'inglese, social and governance, e quindi ambiente, rapporto sociale, rapporto con la società, e governance dell'azienda, cioè struttura di governo, di controllo, da tutto, anche meccanismi retributivi,
relazione col personale, eccetera, welfare, eccetera.
Ecco, è tutto quanto molto bello, molto credibile, però questi fondi poi rendono, perché se no sembra di capire che siano tutti investimenti di lungo periodo, e insomma il lungo periodo magari non c'è sempre il tempo di aspettarlo, dottoressa Giubergia.
Sì, beh, diciamo che la scelta di un prodotto ESG in effetti non ha come primo punto d'attenzione il rendimento, però va detto che rating ESG elevati sono di solito attribuiti ad aziende di qualità che hanno profitti e flussi di cassa stabili e hanno un miglior profilo di rischio rendimento. L'ESMA, ma anche tutta una serie di ricerche universitarie condotte da case di gestione dimostrano in realtà che gli elementi più importanti sono la qualità e la bassa volatilità, che sono elementi più decisivi rispetto alle strategie seguite, alla dimensione dei prodotti piuttosto che al momentum. Va detto però che per esempio il Financial Times ci riporta un dato molto interessante recentemente, che dice che le società con i migliori rating ESG hanno un premio di circa il 30% di quelle con il rating più basso, e lo stesso messaggio emerge da un sondaggio opera di Macquarie che ci dice che il 78% degli investitori ritiene che le strategie di investimento sostenibile diano un valore aggiunto alla gestione piuttosto che un costo. Dopodiché abbiamo anche conferma dai mercati che l'importanza di una buona analisi ESG porti a una sovraperformance, quindi i principali indici azionari globali ESG e SRI hanno in realtà sovraperformato i rispettivi indici tradizionali, e la sovraperformance riguarda anche quello che è stato il periodo più difficile della pandemia, ovvero i mesi tra gennaio e aprile 2020, in cui noi abbiamo osservato che l'indice europeo SRI, l'indice dei mercati emergenti ESG e l'indice mondiale ESG, quindi tutti e tre, hanno sovraperformato l'equivalente indice tradizionale con delle percentuali che oscillano tra il più 1,3% e il più 5,4%. Per cui possiamo dire che anche la performance effettivamente sia uno degli elementi positivi di questa tipologia di prodotti, assolutamente.
Certo, dottoressa Giubergia, allora abbiamo fino adesso introdotto questioni di carattere generale per tornare a rifare un punto della situazione sull'universo l'universo degli investimenti appunto sostenibili, e adesso però ci piacerebbe capire voi operatori dei mercati finanziari come strategicamente parlando seguite questo filone, che soluzioni di investimento proponete alla vostra clientela, come vi attrezzate dal punto di vista della soluzione delle soluzioni di investimento appunto per rispondere a questa domanda crescente che arriva dalla platea dei risparmiatori, insomma i vostri portafogli per esempio che caratteristiche hanno, tanto per raccontarci proprio quello che fate a casa vostra.
Sì, dunque in online sim noi abbiamo in piattaforma la possibilità di scelta tra diversi portafogli modello che sono realizzati da case di gestione che abbiamo selezionato in modo da avere una buona diversificazione delle strategie. Per quanto riguarda gli investimenti sostenibili, noi abbiamo in piattaforma due portafogli che seguono un modello di investimento core satellite, ovvero l'impianto principale del portafoglio, il core, è costituito da fondi generalisti che sono a larga capitalizzazione e investono in aziende tradizionali che hanno però un elevato profilo di sostenibilità, mentre la componente satellite è costituita da fondi azionari che si focalizzano su forti trend di crescita, come per esempio possono essere le energie rinnovabili, l'alimentazione sana, l'educazione, l'uguaglianza di genere. L'obiettivo è ottenere delle performance finanziarie che siano superiori rispetto agli indici tradizionali, ma al tempo stesso realizzare dei risultati ambientali, sociali, di buon governo che siano tangibili. Nel nostro caso i due portafogli presenti si focalizzano su due temi, due macro temi che sono quelli che abbiamo visto essere maggiormente sentiti da parte dei nostri clienti, ovvero il cambiamento climatico e l'uguaglianza di genere. Il portafoglio cambiamento climatico possiamo dire che rappresenti quello che è il tema generalmente più sentito, e investe in fondi azionari che si focalizzano sull'ambiente, quindi ovviamente beneficia di tutta quella che è la crescita dei settori legati alla produzione di energia verde, pulita, a un sano utilizzo delle risorse naturali, alla riduzione degli sprechi. Mentre va detto che la parte di un portafoglio sull'uguaglianza di genere è piuttosto unica, In questo caso noi scegliamo fondi azionari con al loro interno aziende solide e che siano molto attente al tema della partecipazione femminile alla direzione aziendale. Di nuovo, numerose ricerche ci dimostrano come l'uguaglianza di genere si rifletta positivamente nelle performance aziendali, poiché si traduce in un aumento dei margini e in una minore volatilità dei risultati.
Questa dell'uguaglianza di genere è quasi una scelta unica un po' nel panorama del risparmio, mi pare, Deborah. L'industria del risparmio non ha moltissimi prodotti, però è una cosa anche, mi pare, molto importante rispetto alla lettera G di questo ESG, cioè la governance, perché da quanto ci spiega dottoressa Giubergia, il senso è avere una giusta rappresentanza, non credo che sia una questione di percentuali, ma proprio una equità anche nelle carriere, nelle opportunità di carriera tra uomini e donne nelle aziende.
Sì, è molto corretto. Diciamo che raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne e delle ragazze è il quinto degli obiettivi sostenibili definiti dalle Nazioni Unite. E effettivamente, come accennavo prima, numerose ricerche ci dimostrano che è positivamente correlata alle performance aziendali. Ad esempio, secondo McKinsey, le società che sono nel primo quartile per l'uguaglianza di genere hanno il 21% di possibilità in più di avere una profittabilità maggiore rispetto alle società che si trovano nel quarto quartile. E un'analisi del Peterson Institute for International Economics ci dice che se aumentiamo da zero al 30% la presenza di donne in posizione di leadership, normalmente ci sarà un aumento del 15% degli utili. Quindi effettivamente i dati sono molto positivi, tuttavia stiamo parlando di un processo che sta avvenendo
molto lento, certo, diciamo, definiamolo graduale, va, per non definirlo lento, però insomma, però inarrestabile, dottoressa Giubergia.
Concordo, inarrestabile. Queste non sono mode, sono tendenze che sicuramente avranno un impatto di lungo termine.
Anche se il Covid un pochino rischia di ostacolarlo.
Indubbiamente sì, perché comunque a causa della pandemia le donne con i figli rischiano di essere penalizzate, in parte a causa della chiusura delle scuole, e osserviamo comunque un peggioramento delle prospettive lavorative che tocca in particolare la forza lavoro femminile, ma anche quelle che sono le minoranze più svantaggiate.
Infatti,
molto importante selezionare aziende con elevati profili sociali.
Infatti ci siamo occupati anche in qualche nostro mercoledì del lavoro sia di occupazione femminile sia di lavoratori con disabilità, verificando proprio che la pandemia sta incidendo pesantemente su questi lavoratori e spesso anche sulle lavoratrici. Abbiamo visto i dati sull'occupazione proprio in questi giorni, che con una perdita di posti di lavoro che ha colpito soprattutto le donne. Io però devo interrompervi perché adesso è il momento del nostro domandone.
Cioè, qua la generosità si spreca stamattina, non avremmo potuto essere più buoni di così.
Vabbè, insomma, diciamo che è una domandone che si può sapere, non c'è bisogno di sapere neanche tanto bene l'inglese, accettiamo pronunce così. Invece c'è bisogno che voi rispondiate chiamando 800 24 00 24. Non possiamo accettare risposte che arrivino per altri canali, quindi solo dal numero verde. La domanda è: come si chiama quella app per i piccoli investitori, piccolissimi investitori, che è stata al centro del caso GameStop? Al centro di questo caso c'era una app che ha un nome particolare, vogliamo sapere quel nome lì.
Mario Draghi è sicuramente una persona che, se utilizzata bene, può cambiare la tua vita in meglio. Mi spiego: se qualcuno parla male di Mario Draghi, lo elimini dalla tua vita e la tua vita diventa subito migliore. Grazie Mario Draghi.
Comunque, ragazzi miei, va benissimo Draghi, persona eccezionale, ma io ho bisogno di sapere cosa fa e come lo fa. Per il resto sono tutte chiacchiere.
Non possiamo che aderire alle richieste degli ascoltatori. Non so, ecco, questo sistema di selezionare sulla base della piacevolezza o meno, del condividere o meno il consenso su Mario Draghi, vediamo, ecco, ognuno poi si regola come preferisce. Invece noi abbiamo bisogno di sapere, se volete aggiudicarvi l'omaggio che possiamo darvi, rispondendo solo tramite il numero verde 800 24 00 24, Abbiamo bisogno di sapere una cosa da voi, cioè come si chiama quella app per i microinvestitori, anzi i millennial traders, app che è stata al centro del caso GameStop in questi giorni. L'acquisto di queste azioni avveniva tramite una piattaforma precisa. Non vi posso dire di più perché sennò Deborah già mi sta fulminando
ma
con lo sguardo.
Guarda, ma cioè, ma figurati.
800240024, torniamo dalla presidentessa di Online Sim, Francesca Giubergia.
Sì, esatto, perché io vorrei sfrucugliare ulteriormente il tema dell'investimento sostenibile che punta sull'uguaglianza di genere, perché è un tema molto interessante e aggiungo, non so se Francesca Giubergia mi perdonerà per questa cosa che sto dicendo, è un tema che lei conosce molto bene. Parlavamo prima delle difficoltà delle donne nel mondo del lavoro, esasperato un po' anche da questa fase pandemica. Sta diventando mamma del suo terzo figlio e quindi è anche importante appunto che si dica che sulla sua pelle sperimenta la difficoltà ogni giorno di essere presente nel mondo del lavoro, in azienda naturalmente, conciliando e combinando anche le esigenze personali. Adesso non mi parlerà più, finita la trasmissione, io però vorrei che in realtà ci raccontasse qualcosa in più rispetto alle strategie di Online Sim, le strategie con cui costruiscono il portafoglio sull'uguaglianza di genere, perché vuol dire investire anche in questo nuovo fenomeno che si chiama She Economy, caro Mauro. Cioè l'economia di lei. Esatto, non esiste neanche una traduzione letterale appunto italiana corretta. Dottoressa Giubergia, mi rivolge ancora la parola nonostante quello che ho raccontato.
Beh, sì, è la pura verità, quindi insomma, assolutamente. Dunque, sì, diciamo che l'attenzione è proprio alla diversità, nei confronti della diversità e della partecipazione femminile nella direzione aziendale. Questo per quanto riguarda appunto i portafogli modello che diciamo si orientano su questo tipo di investimenti e per i quali noi ci appoggiamo a Main Street Partners, che è una boutique finanziaria inglese che è specializzata in ESG. Ecco, il razionale diciamo non è la she economy di per sé, però proprio quella che è la valorizzazione delle figure femminili nell'ambiente aziendale. E in questo caso noi i fondi sono selezionati in quanto tematici, quindi hanno proprio un preciso obiettivo di investire in quella che è la parità di genere, oppure perché le società presenti nel portafoglio hanno delle ottime performance su alcune metriche che sono legate effettivamente a questo tema, come per esempio può essere la percentuale di donne nel consiglio di amministrazione, la percentuale di donne nel top management, il gender pay gap, ma anche appunto in generale quella che è la soddisfazione degli impiegati. Dopodiché alcune di queste metriche vengono ricalcolate periodicamente a livello di portafoglio in modo da darne trasparenza all'investitore e da dargli diciamo quel senso di possiamo dire investimento maggiormente tangibile e con degli obiettivi chiari e trasparenti.
Ecco, lei però ci spiegava prima, voi avete una strategia che lei ha definito core and satellite, cioè abbinare diciamo l'obiettivo principale con degli obiettivi collaterali, per dir così. E nel caso di un prodotto appunto che punta sulla uguaglianza di genere, come si concilia questa scelta con la vostra strategia appunto di avere l'abbinamento prodotto core e prodotti satellite?
Dunque, come accennavo prima, il core sono fondi generalisti a larga capitalizzazione che investono in aziende tradizionali, che però appunto sulle metriche che citavamo prima hanno dei profili estremamente positivi. Mentre la componente satellite sono fondi azionari che si focalizzano proprio sui trend di crescita e su diciamo attività più specifiche. Questa logica si applica molto bene al portafoglio climatico, dove l'universo investibile è ampio, mentre effettivamente per quanto riguarda il portafoglio uguaglianza di genere, essendoci di fatto un numero limitato di fondi tematici, la parte satellite è più ridotta. Vi è quindi una forte analisi di sostenibilità sulla parte core, sulla quale si applicano le metriche di cui parlavamo poco prima. Quindi ogni fondo viene analizzato e classificato in base alla sua capacità di performare sia con mercati in crescita che con mercati in correzione o laterali, diciamo da una parte per scegliere i prodotti ritenuti più adatti alle diverse fasi di mercato e combinarli, ma dall'altra anche perché va detto che i fondi ESG hanno la caratteristica di essere particolarmente resilienti, quindi vengono costruiti proprio in modo, in modo da resistere alle diverse condizioni di mercato.
Senta, dottoressa Giuberge, ma quali sono gli altri elementi che considerate per prendere delle posizioni? Mi spiego meglio. Noi in passato, quando parlavamo di fondi sostenibili, in realtà la prima definizione che davamo di questo mondo era quella che si riferiva ai cosiddetti fondi etici. Li descrivevamo come quei fondi che o includono determinate società perché investono in un certo modo o escludono determinate società perché investono in un certo modo. I primi fondi etici, per esempio, escludevano le società produttrici di armi, di tabacco, eccetera. Oggi questo mondo si è molto raffinato e quindi, se dovessimo ulteriormente spiegare il vostro criterio di scelta delle società che inserite nei vostri portafogli, che criteri di utilizzate? Inclusione, esclusione?
Beh, direi tutti, nel senso che, vabbè, innanzitutto vengono considerati quelli che sono gli elementi prettamente finanziari relativi all'analisi di rischio rendimento dei fondi, quelle classiche, diciamo. E a questo si aggiunge un'approfondita analisi di sostenibilità, che prende in considerazione diversi parametri, come appunto, dicevamo, le politiche di esclusione, l'engagement, ma anche il best in class. Il processo di analisi nel nostro caso viene aggiornato con cadenza semestrale, a meno che non vi siano dei cambiamenti a livello di strategia o di team che suggeriscano di anticipare questa revisione, mentre i portafogli dei fondi vengono analizzati e controllati ogni mese. Per valutare la sostenibilità dei fondi si utilizzano tre criteri principali. Il primo sono la società e il team di gestione. Più che altro perché in questo modo si riesce a determinare la continuità e la credibilità della strategia. In secondo luogo la strategia vera e propria, quindi gli obiettivi di sostenibilità, quindi si valuta come viene generato l'universo investibile e il portafoglio finale, quindi tramite l'esclusione di alcune aziende, governi, istituzioni, e si analizza il modo in cui vengono integrate le informazioni ESG. Infine si guarda gli obiettivi sociali e ambientali della strategia del sistema di reporting. Dopodiché abbiamo il terzo elemento da analizzare, che è il portafoglio stesso. Quindi, diciamo, dopo aver valutato la società, il team di gestione e la strategia, si analizzano le singole posizioni presenti nel portafoglio di ciascun fondo. E lo si fa impiegando un modello ESG che è quantitativo, che ci aiuta a individuare l'eventuale presenza di società soggette a controverse o coinvolte in attività controverse, come può essere appunto la produzione di armi. Grazie a questo approccio diciamo che abbiamo il modo di valutare il rispetto dei criteri di sostenibilità da parte del fondo su un orizzonte temporale di lungo periodo.
Certo che stavo ragionando su come si siano dovute anche ampliare e rafforzare le competenze, Mauro, dei gestori che oggi si occupano di questo universo, che comunque è sicuramente molto interessante, che noi continueremo a seguire con attenzione.
Volentieri. E non so, a questo punto, viste
le
performance, speriamo che sia femmina, mi viene da dire alla dottoressa Francesca Giubergia, presidente di Online Sim, e che salutiamo ovviamente. Andiamo invece con il domandone.
Sì.
Vogliamo sapere come si chiama quell'app per microinvestitori che è stata al centro del caso GameStop. Ce lo dirà Marco da Cernusco sul Naviglio. Marco?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, come si chiama l'app?
Robinhood.
Bravissimo. Allora,
grazie Marco. Che cosa gli mandi? La mascherina di Mario Draghi? No, non te la do, questa la tengo io.
Allora niente, vedremo se possiamo mandare il nostro investire facile anche nei momenti difficili. Ma come l'abbiamo detto bene.
Esatto, sembriamo dei gemelli diversi. Grazie a Francesca Giubergia per essere stata con noi. Ci risentiremo, deduco, fra qualche mese.